Buongiorno, questo è il livello B1 del PLIDA, il certificato di competenza in lingua italiana della società Dante Alighieri.
Prima parte.
Ascoltate il brano, svolgendo successivamente l'esercizio che segue. Sentirete la registrazione due volte. Scrivete quanto più possibile durante il primo ascolto e completate la prova durante il secondo.
Ora avete un minuto per studiare le istruzioni e la scheda.
Roberto, il Salone del Gusto anche quest'anno si svolge insieme alla quarta edizione di Terra Madre, un evento unico nel suo genere, che ospita a Torino le comunità del cibo mondiale e che sottolinea il forte rapporto tra cibo e territorio.
Saranno 162 paesi quest'anno. Raggiungiamo così il massimo di tutta la storia di Terra Madre. In apertura presenteremo l'importanza delle lingue indigene. Parlare le lingue madri è necessario, non soltanto perché così si conservano, ma perché le lingue contengono dei saperi che altrimenti, senza le parole della tradizione, si possono perdere. Un altro evento importante è un documento politico che le comunità di Terra Madre produrranno in 4 giorni e presenteranno in chiusura del salone per spiegare qual è la nostra visione sul futuro del cibo.
Terra Madre porterà a Torino circa 4.000 tra contadini e pescatori. Ma qual è l'itinerario ideale?
Il salone quest'anno propone itinerari per ogni paese o regione. Quindi il visitatore entra in un territorio e trova insieme tutti i produttori. Poi ci sono aree di relax e di approfondimento, per esempio l'enoteca con una banca del vino, una sala dedicata alle vecchie annate e ai vini che arrivano da tutto il mondo. E c'è una zona internazionale con curiosità da tutto il mondo. Per citare alcune cose, ci sarà il sale di canna del Kenya, un prodotto di antichissima tradizione e di eccellente qualità. Oppure, per esempio, la pecora degli Zulu dal Sudafrica e ancora prodotti dall'Estremo Oriente e dal Sud America. E poi c'è anche un bel programma di conferenze, di seminari, di proiezioni, di momenti in cui grandi personaggi vengono per confrontarsi con il pubblico di Torino sui temi cari a Slow Food. Chiuderemo lunedì sera con alcuni grandi cuochi che prepareranno dei piatti con i prodotti avanzati dei 5 giorni del salone. Non li buttiamo via, i grandi chef li preparano e soprattutto distribuiremo gran parte di questo prodotto in luoghi dove c'è bisogno di dare una mano, come case di riposo e centri sociali di Torino.
I numeri sono grandi. Aspettate 180.000 visitatori e oltre 1.000 giornalisti. Quindi, che dire, l'appuntamento è a Torino, dal 21 al 25 di ottobre, con il Salone del Gusto e Terra Madre.
Avete 2 minuti Per controllare il vostro lavoro, prima di riascoltare la registrazione per la seconda volta.
Ascoltate la registrazione per la seconda volta.
Roberto, il Salone del Gusto anche quest'anno si svolge insieme alla quarta edizione di Terra Madre, un evento unico nel suo genere, che ospita a Torino le comunità del cibo mondiale e che sottolinea il forte rapporto tra cibo e territorio.
Saranno 162 paesi quest'anno. Raggiungiamo così il massimo di tutta la storia di Terra Madre. In apertura presenteremo l'importanza delle lingue indigene. Parlare le lingue madri è necessario, non soltanto perché così si conservano, ma perché le lingue contengono dei saperi che altrimenti, senza le parole della tradizione, si possono perdere. Un altro evento importante è un documento politico che le comunità di Terra Madre produrranno in 4 giorni e presenteranno in chiusura del salone per spiegare qual è la nostra visione sul futuro del cibo.
Terra Madre porterà a Torino circa 4.000 tra contadini e pescatori. Ma qual è l'itinerario ideale?
Il Salone quest'anno propone itinerari per ogni paese o regione, quindi il visitatore entra in un territorio e trova insieme tutti i produttori. Poi ci sono aree di relax e di approfondimento, per esempio l'enoteca con una banca del vino, una sala dedicata alle vecchie annate e ai vini che arrivano da tutto il mondo. E c'è una zona internazionale con curiosità da tutto il mondo. Per citare alcune cose, ci sarà il sale di canna del Kenya, un prodotto di antichissima tradizione e di eccellente qualità. Oppure, per esempio, la pecora degli Zulu dal Sudafrica e ancora prodotti dall'Estremo Oriente e dal Sud America. E poi c'è anche un bel programma di conferenze, di seminari, di proiezioni, di momenti in cui grandi personaggi vengono per confrontarsi con il pubblico di Torino sui temi cari a Slow Food. Chiuderemo lunedì sera con alcuni grandi cuochi che prepareranno dei piatti con i prodotti avanzati dei 5 giorni del salone. Non li buttiamo via, i grandi chef li preparano e soprattutto distribuiremo gran parte di questo prodotto in luoghi dove c'è bisogno di dare una mano, come case di riposo e centri sociali di Torino.
I numeri sono grandi. Aspettate 180.000 visitatori e oltre 1.000 giornalisti. Quindi, che dire, l'appuntamento è a Torino, dal 21 al 25 di ottobre, con il Salone del Gusto e Terra Madre.
Ora avete un minuto per controllare il lavoro svolto.
Fine, prima parte. Seconda parte.
Ascoltate il brano, svolgendo successivamente l'esercizio che segue. Sentirete la registrazione due volte. Scrivete quanto più possibile durante il primo ascolto e completate la prova durante il secondo.
Ora avete un minuto per studiare le istruzioni e la scheda.
Senti, ma è vero che tu a casa non hai il pianoforte?
È vero.
E perché?
Ho scelto già da anni di scrivere musica lontano dalla tastiera, perché se mi siedo alla tastiera e provo a improvvisare qualcosa, le dita vanno a ripercorrere sempre le stesse melodie, mentre se mi allontano devo per forza seguire la musica totalmente.
Tu sei stato anche un maestro di musica.
Sì, ma la mia esperienza di insegnante è stata davvero negativa. Io non sono un tipo autorevole, quindi non sapevo catturare l'attenzione dei ragazzi per tutto il tempo. Mi stavano molto simpatici, ma dopo 5 minuti iniziava il disastro. Invece pensa che adesso c'è un gruppo su Facebook, quelli che hanno avuto allievi come professore.
Ma è vero che sei stato poverissimo?
Beh, quando vivevo da solo a Milano non avevo l'appoggio economico dei miei genitori. Facevo supplenze a scuola e se non insegnavo facevo il cameriere. Però non mi sono mai sentito povero, perché per me la musica è sempre stata una ricchezza enorme.
Che bambino sei stato? Ti hanno messo al pianoforte subito, a 5 anni?
No. Al contrario, quando avevo 5 anni, il pianoforte a casa mia era chiuso a chiave. Solo mia sorella più grande lo poteva suonare. Però avevo scoperto dove era nascosta la chiave e quando non c'era nessuno, così io di nascosto...
Quando hai detto tutto ai tuoi?
5 anni dopo. Alla fine della recita della quinta elementare, tutti i bambini salivano sul palco per ringraziare e io sono salito per ultimo. Allora ho visto che sul palco c'era un pianoforte e ho suonato un breve movimento del notturno in La maggiore di Chopin, quella melodia dolcissima. Poi il pensiero è tornato nella mia mente. Avevo paura di far arrabbiare mio padre e sono scappato. Ma lui non mi ha rimproverato. Quel pomeriggio mi ha portato alla scuola di musica e lì è iniziato lo studio matto e disperatissimo. Dai 10 ai 20 anni ho studiato pianoforte. A 20 anni, appena diplomato, ho fatto il mio primo concerto di musica classica davanti a un pubblico di 5 persone. Sempre a 20 anni ho iniziato a studiare composizione e poi mi sono diplomato in composizione a 30 anni. Quindi io fino a 30 anni ho passato la vita a studiare.
So che hai uno strano animale domestico.
Sì, si chiama Maciste. È un gamberetto. Vive in una bolla di vetro con un'alga.
Ma ti riconosce?
No, lui è completamente indifferente. Per quello andiamo d'accordo.
E tu ti identifichi un po' in Maciste?
Un po' sì. Rappresenta il silenzio. Per esempio, mi dà fastidio ascoltare la musica contro la mia volontà. Quando c'è una musica di sottofondo, il mio cervello parte e inizia a fare un'analisi. Non riesco più a parlare con la persona che ho di fronte. Al ristorante, se sento una musica di sottofondo, chiedo di toglierla, ma mi rispondono sempre di no, perché è nella politica del locale.
Avete 2 minuti per controllare il vostro lavoro prima di riascoltare la registrazione per la seconda volta.
Ascoltate la registrazione per la seconda volta.
Senti, ma è vero che tu a casa non hai il pianoforte?
È vero.
E perché?
Ho scelto già da anni di scrivere musica lontano dalla tastiera, perché se mi siedo alla tastiera e provo a improvvisare qualcosa, le dita vanno a ripercorrere sempre le stesse melodie, mentre se mi allontano devo per forza seguire la musica totalmente.
Tu sei stato anche un maestro di musica.
Sì, ma la mia esperienza di insegnante è stata davvero negativa. Io non sono un tipo autorevole, quindi non sapevo catturare l'attenzione dei ragazzi per tutto il tempo. Mi stavano molto simpatici, ma dopo 5 minuti iniziava il disastro. Invece, pensa che adesso c'è un gruppo su Facebook, quelli che hanno avuto allievi come professore.
Ma è vero che sei stato poverissimo?
Beh, quando vivevo da solo a Milano non avevo l'appoggio economico dei miei genitori. Facevo supplenza a scuola e se non insegnavo facevo il cameriere. Però non mi sono mai sentito povero, perché per me la musica è sempre stata una ricchezza enorme.
Che bambino sei stato? Ti hanno messo al pianoforte subito, a 5 anni?
No, al contrario. Quando avevo 5 anni, il pianoforte a casa mia era chiuso a chiave. Solo mia sorella più grande lo poteva suonare. Però avevo scoperto dove era nascosta la chiave. E quando non c'era nessuno, così io di nascosto...
Quando hai detto tutto ai tuoi?
5 anni dopo. Alla fine della recita della quinta elementare, tutti i bambini salivano sul palco per ringraziare e io sono salito per ultimo. Allora ho visto che sul palco c'era un pianoforte e ho suonato un breve movimento del notturno in La maggiore di Chopin, quella melodia dolcissima. Poi il pensiero è tornato nella mia mente. Avevo paura di far arrabbiare mio padre e sono scappato. Ma lui non mi ha rimproverato. Quel pomeriggio mi ha portato alla scuola di musica e lì è iniziato lo studio matto e disperatissimo. Dai 10 ai 20 anni ho studiato pianoforte. A 20 anni, appena diplomato, ho fatto il mio primo concerto di musica classica davanti a un pubblico di 5 persone. Sempre a 20 anni ho iniziato a studiare composizione e poi mi sono diplomato in composizione a 30 anni. Quindi io fino a 30 anni ho passato la vita a studiare.
So che hai uno strano animale domestico.
Sì, si chiama Maciste. È un gamberetto. Vive in una bolla di vetro con un'alga.
Ma ti riconosce?
No, lui è completamente indifferente. Per quello andiamo d'accordo.
E tu ti identifichi un po' in Maciste?
Un po' sì. Rappresenta il silenzio. Per esempio, mi dà fastidio ascoltare la musica contro la mia volontà. Quando c'è una musica di sottofondo, il mio cervello parte e inizia a fare un'analisi. Non riesco più a parlare con la persona che ho di fronte. Al ristorante, se sento una musica di sottofondo, chiedo di toglierla, ma mi rispondono sempre di no, perché è nella politica del locale.
Ora avete 1 minuto per controllare il lavoro svolto.
Fine, seconda parte.